Sì, buongiorno a lei e agli ascoltatori. La sottolineatura che ho voluto fare è che, come risulta da ormai abbastanza diffusa letteratura scientifica, le pandemie ricorrenti, le pandemie sono ricorrenti, come evidenzia anche l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e sono legate alle trasformazioni, alle azioni umane, alle trasformazioni che l'uomo ha introdotto nell'ambiente. Sono numerosi gli esempi. Sono esempi che possono essere anche di carattere antico, storico, ma una volta le epidemie erano sostanzialmente relativamente circoscritte. Ora, con i cambiamenti anche nei trasporti, nelle relazioni internazionali, questi problemi diventano di carattere internazionale, ma sono legati ai comportamenti umani, come ad esempio il problema di Ebola, che è ricondotto alla caccia dei pipistrelli in Africa e alla deforestazione. Il virus Nipah in Malesia nel 1998, collegato all'intensificazione di produzione di suini e via di questo passo. Quindi gli esempi sono numerosissimi e destano nella comunità scientifica, che vede questa dimensione del problema, una notevole preoccupazione. Tutti questi problemi sono legati ai processi in atto che sono connessi alle modalità di uso del suolo, sostanzialmente, per semplificare, quindi all'intensificazione delle monoculture, all'uso agricolo, alla deforestazione, all'intensificazione degli allevamenti, che portano a una drastica riduzione della biodiversità. Che cosa significa questo? Che i virus, soprattutto quelli ad RNA, che hanno una grande capacità di adattamento ai nuovi sistemi ecologici, si trasferiscono dagli ospiti dove erano naturali all'uomo, e l'uomo li diffonde attraverso i suoi canali di viaggi e così via. A livello mondiale. Certo. È stato un esempio anche a Brescia nel 2018, che non è di questa natura e che non è di questa dimensione, ma che è legato a problemi da quanto emerge anche dall'Istituto Superiore di Sanità, dal supersfruttamento di un corso d'acqua locale, il Chiese, da parte dell'agricoltura, che è andato in secca e ha provocato numerosi casi di legionella che non erano che erano legati proprio all'asta di questo fiume e non alle cause conosciute, che sono legate alle residenze alberghiere, a fonti di inquinamento circoscritte. Qui era proprio l'ambiente squilibrato, e questo, se si vuole, era un esempio circoscritto ma significativo, che è riconducibile a questo ordine di problemi. Quindi il significato di questa lettura dei problemi è che anche le malattie, queste pandemie, le malattie infettive, soprattutto, ripeto, quelle collegate ai virus ad RNA, sono un problema oltre alle malattie non trasmissibili, come i tumori, le cardiopatie, le malattie degli apparati respiratorio, collegate anche per esempio all'inquinamento atmosferico o ai cambiamenti climatici, ma anche questo genere di malattie sono legate alle trasformazioni ambientali, allo sfruttamento dell'ambiente che l'uomo ha messo in atto, e che quindi le risposte sono di carattere, anche questo tipo di risposte per ovviare a queste malattie, al di là degli interventi di riduzione a livello di provvedimenti spiccioli, diciamo, richiedono interventi di carattere globale.
Certo, ecco, a questo proposito, buongiorno dottore.
Buongiorno. Abbiamo dimenticato di presentarla, lei è presidente della sezione di Brescia dell'Associazione Medici per l'Ambiente, ci scusi, lo facciamo adesso.
Ecco, a questo proposito, no? Soprattutto per quanto riguarda l'argomento biodiversità, che a volte è un po' preso come una nicchia molto elegante per ecologisti raffinati, viceversa non è così, perché ha una...
Non è affatto così.
Esatto, appunto, no, ma per quello la sollecitavo a dire qualcosa in più, perché per quello che insomma risulta a me, e le chiedo conferma, l'origine antica, remota, diciamo pure, di molti di questi virus risiede proprio in animali selvatici dei tempi dei tempi.
Esatto. Questa epidemia di coronavirus è originata quasi certamente dal commercio di animali selvatici che trovano dei nuovi ospiti. L'epidemia di Ebola, in Africa è causata dal salto di specie, dal salto di specie che questo genere di agenti biologici ha fatto. E questo, l'esempio del coronavirus, è un esempio di salto di specie, perché avviene soprattutto quei virus mRNA, come dicevo prima, hanno una capacità di adattamento molto rapida, molto rapida. Pensate che l'uomo in 8 milioni di anni ha trasformato il proprio patrimonio genetico dell'1%. Questi virus hanno la capacità di trasformare l'1% della propria genoma nel giro di pochi giorni, e questo significa una grande capacità di adattamento. Vuol dire che il salto di specie, quando le condizioni ambientali diventano possibili, come in questo caso del coronavirus, che è legato al commercio di animali selvatici, quando queste modificazioni ambientali avvengono, il salto di specie diventa possibile, e quindi la diffusione di questo genere di malattia. Questo si aggiunga l'intensificazione degli allevamenti, che sono praticamente, come si dice in un articolo recentissimo, il vaso di Pandora in cui gli agenti biologici, i virus, ma non solo, anche i batteri, giocano e si trasformano, e anche sono i luoghi dove si realizza la resistenza agli antibiotici, quindi la possibilità di rendere inefficaci gli strumenti di difesa che l'uomo ha. Questo vuol dire, torno a dire, è il risultato di una radicale trasformazione del rapporto dell'uomo con il proprio ambiente.
Ecco, sì, la ringrazio di questa precisazione. Tornando alla biodiversità, per quello che insomma, io ho recepito anche dal suo articolo, ma anche da altre cose, è che intendendo con questo quelle parti ancora sempre di meno, sempre più poche, diciamo così, del mondo dove esiste appunto una diversità notevole di piante, di animali, di esseri viventi diversi dall'uomo, mettiamola così, Venendo meno questa, c'è un cortocircuito tra le specie rimanenti selvatiche, quelle che non vengono sterminate, e l'uomo direttamente. Non ci sono più barriere intermedie, non ci sono più ambienti intermedi dove fanno anche da ammortizzatori nella trasmissione di questi virus, e quindi l'uomo è anche più esposto. Quindi proteggere queste aree non è solo un discorso, appunto, come dicevo, estetico, di protezione della natura, ma ha una funzione specifica dal punto di vista della protezione biologica.
Sì, infatti la conservazione degli equilibri ecologici e di biodiversità è fondamentale. È fondamentale, quindi anche quello che si vuole sottolineare è che la conservazione dei luoghi dove la biodiversità è importante, da un lato, dall'altro l'agricoltura deve tener conto che l'estensione della monocultura è un modo per ridurre drasticamente la biodiversità, certo, e quindi favorire la diffusione, certo, degli agenti biologici pericolosi per l'uomo.
Sì, sì, è così, infatti. Bene, dottore, noi la ringraziamo. Non so se vuole aggiungere qualche altra considerazione.
No, se non il fatto che a questi elementi si aggiunge anche il fatto che le azioni di disgregazione della società che stiamo vivendo con le guerre che stiamo subendo provocano due fenomeni importanti: la difficoltà dei sistemi sanitari di far fronte al problema e quindi di rendere ancora più vulnerabili le popolazioni già di per sé vulnerabili, e le migrazioni che sono, certo, che sono un modo, un ulteriore modo per da un lato come dire,
è un fattore di, ulteriore fattore di rischio
la popolazione umana,
certo. Sì, sì, è un ulteriore fattore di rischio, perché oltre che le condizioni di vita di chi migra, di chi è costretto a migrare, ma poi di per sé costituisce un ulteriore fattore di rischio per tutti, perché lo spostamento delle persone comporta, le persone si portano tutto, non solo il proprio di patrimonio genetico.
Ma anche oltre a portarselo, per esempio, la diffusione del poliovirus.
Esatto.
In Pakistan, in Siria nel 2013 è legato all'instabilità sociale che si è creata con le guerre in quei luoghi.
E quindi questo è un altro, la ringrazio per la sottolineatura, perché questi sono altri due aspetti fondamentali. Ce ne abbiamo del resto proprio in questi giorni di coronavirus, e quello che succede alla frontiera greco-turca è proprio calzante, no? Da questo punto di vista.
Sì, dottore, allora intanto la ringraziamo tantissimo. Lei comunque ha i nostri contatti, in qualsiasi momento ritenesse, insomma, di dare un altro contributo ci può contattare, la ospitiamo con grande piacere.
Grazie a voi
e ascoltatori. A
presto,
buongiorno.
Buongiorno.
Anche questo è stato, secondo noi, un contributo molto importante, perché appunto di questo non si parla praticamente per niente. Allora, c'è una telefonata che sta arrivando, probabilmente
sì,
all'ascoltatore di prima.
Vediamo se l'ascoltatore, pronto? Che ha chiamato.